Radio Incontri.
Psicologicamente, a cura di Elena Lobaido.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Incontri. Qui in studio c'è Elena Lobaido. Questa è una nuova puntata di Psicologicamente in cui si parla di depressione. Mi rendo conto che sia un tema abbastanza impegnativo, ma credo che sia il caso di parlarne dal momento che sta coinvolgendo anche gran parte della popolazione giovanile, e quindi vediamo le implicazioni della depressione sulla famiglia e le relazioni che si instaurano appunto a livello sistemico. Prima di ovviamente addentrarci su questo tema, vorrei ricordarvi quelli che sono i nostri riferimenti, dal momento che potete scriverci per parlare di ciò che più desiderate o per farci delle domande sui temi già trattati. Potete farlo al 335 60 30 918, oppure potete utilizzare il nostro indirizzo email, che è radioincontri@libero.it. Vi ricordo ancora una volta che potete trovare tutti i temi delle puntate già trattate sul sito di Radio Incontri, quindi potete riascoltarle, anche perché spesso cito delle cose che sono già state affrontate in puntate passate, quindi questo vi aiuta anche a comprendere meglio i temi e i meccanismi implicati nei temi di cui parlo, e potete trovare il sunto di ogni puntata sempre sul nostro sito. Vi ricordo che siamo in onda sempre ogni sabato alle ore 17 e in replica il mercoledì alle ore 11. Quindi, prima di cominciare questa nuova puntata, ci ascoltiamo il primo brano della playlist di oggi dei Portishead, Glory Box.
I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girl. Too long. Thank you.
Ancora in studio, qui su Radio Incontri, per una nuova puntata di Psicologicamente, in cui si parla di depressione e di implicazioni con il sistema familiare. Dopo la canzone dei Portishead possiamo procedere e parliamo di quello che è, diciamo, la nostra tendenza biologica ad avvertire in modo particolarmente acuto la sensazione di smarrimento e di perdita, che è comunque adattiva e utile alla sopravvivenza. Si può infatti pensare a tutti i partner comportamentali che vengono messi in atto dai cuccioli, per esempio, ogni volta che la distanza dalla figura di attaccamento viene percepita come pericolosa, partner che sono finalizzati a ridurre dalle distanze e quindi ad alleviare la situazione sentita come pericolosa. Quindi utile avere sensibilità verso il rischio di trovarsi senza legami e senza protezione, perché la sensibilità al pericolo di abbandono, quindi la sensibilità rispetto alla perdita, è alla radice della disposizione alla depressione. Questa sensibilità costituisce una forte spinta al chiedere aiuto e indirettamente una spinta anche alla coesione sociale di cui abbiamo bisogno per vivere. Vediamo qual è la semantica della depressione, quindi diamo una definizione del termine, che deriva dal latino deprimere, depremere, premere giù, essere oppressi, essere abbattuti. Il significato del termine è affiancato da altre denotazioni: malinconia, tristezza, nostalgia, disperazione, angoscia e infelicità. La depressione come sintomo è una sensazione occasionale di tristezza o solitudine, mentre la depressione come sindrome è una struttura complessa di deviazione dei sentimenti, cioè una dimensione psicopatologica la cui intensità varia da lieve a grave e può apparire in concomitanza con disturbi anche psichiatrici, disturbi dell'adattamento, con umore depresso, essere secondaria a una malattia organica del cervello. Invece la depressione come disturbo specifico, diciamo che è un'entità nosologica distinta che ha dei segni e dei sintomi caratteristici, la cui insorgenza, il decorso e la durata sono proprio tipici. Allora, vediamo i disturbi dell'umore. Che cos'è l'umore? L'umore non si può ridurre a un sentimento, a un affetto, qualcosa che è assimilabile al temperamento, perché l'umore è uno stato disposizionale di fondo. È un vissuto complesso di entità che sono distinte ma interdipendenti e sono correlate in modo tale da costituire un insieme che dà un significato globale, univoco, unitario alle varie funzioni psichiche che vengono evocate e coordinate da uno stato d'animo, da un particolare stato d'animo. Ovviamente lo stato d'animo è soggetto a fluttuazioni che dipendono da fattori fisici, fattori legati all'esperienza, fattori costituzionali ed ereditari. Allora, l'umore normale è un umore che reagisce, corrisponde in modo equilibrato, flessibile e a tutti quelli che sono gli stimoli, che possono essere somatici, che possono essere psicologici, che provengono dall'ambiente esterno o internamente. L'umore patologico è un qualcosa invece di fondamentalmente rigido, che non corrisponde al variare delle circostanze, quindi degli stimoli, e non è correlato quindi a ciò che avviene esternamente. Di conseguenza il soggetto non distingue i significati in rapporto alla variabilità degli stimoli, ma attribuisce alla loro varietà dei significati e dei temi unitari, che possono essere erronei perché confonde le differenze. Allora, la classificazione della depressione è distimia che è un po' una depressione tipo nevrotico, la depressione maggiore che è la melanconia o la depressione endogena e il disturbo bipolare, di cui tra l'altro abbiamo parlato, che si caratterizza per psicosi maniaco-depressive. La sintomatologia, diciamo che non c'è un rapporto proporzionato tra manifestazioni emotive e gli eventi della vita per intensità e durata, ok? Allora, le manifestazioni emotive sono grande tristezza, senso di noia, avvilimento, quindi un umore piuttosto abbattuto, sentimenti negativi sia verso se stessi che insomma verso il mondo, diminuzione della gratificazione, perdita della capacità di provare piacere, perdita di attaccamenti emotivi, quindi come se ci fosse di fondo una forte anestesia affettiva, ci sono delle forti crisi di pianto e c'è una perdita della risposta di larità, quindi come se non si riuscisse più a sorridere, comunque a provare dei sentimenti piacevoli. Le manifestazioni cognitive invece sono una bassa valutazione di sé, quindi ci si stima poco, delle aspettative negative, per cui si perde anche la speranza nei confronti del futuro, c'è un senso di forte autocritica, grande indecisione di fondo, distorsione dell'immagine corporea, una forte difficoltà anche a ricordare e anche a concentrarsi. Poi ci sono delle manifestazioni di carattere motivazionale, quindi è come se il depresso subisse o vivesse comunque una paralisi della volontà, non è più interessato a niente, c'è un desiderio di fuga, di ritiro, quindi di poca socializzazione, ci sono a volte anche desideri suicidari e c'è un aumento della dipendenza. Poi ci sono anche delle manifestazioni di tipo vegetativo e fisico, quindi il depresso è caratterizzato da inappetenza, turbe del sonno, perdita proprio del senso di piacere anche fisico, una forte suscettibilità alla fatica, per cui ci sente sempre molto stanchi anche se di fatto le attività intraprese non sono molte, cioè quindi un forte rallentamento e talvolta anche una sorta di agitazione psicomotoria, quindi si può passare dal dormire molto al sentirsi anche molto agitati. Poi diciamo ci sono i deliri, ma questi soltanto in alcuni casi, per cui ci possono essere deliri di inferiorità somatici, di povertà e anche delle allucinazioni, però questo ovviamente soltanto in alcuni casi. Vediamo la triade di Beck sulla cognizione, che lega cognizione e depressione. La prima caratteristica è quella di avere una visione negativa del mondo, come abbiamo detto, cioè le proprie interazioni con l'ambiente sono interpretate come manifestazione di sconfitta, privazione o denigrazione. La seconda caratteristica è appunto una visione fortemente negativa di sé, quindi ci si considera deficienti, quindi mancanti, inadeguati, indegni, indesiderabili. Le esperienze piacevoli sono attribuite a un proprio difetto, quindi è un po' tutto riportato a sé. E poi c'è una visione negativa del futuro, come abbiamo detto anche prima, che prevede che le proprie difficoltà o sofferenze continueranno all'infinito, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di speranza nei confronti del futuro. Prima però di affrontare disturbi depressivi nei modelli psicoterapeutici, quindi vedere un po' che cosa ci dice Freud e Bowlby, che abbiamo citato in paio di puntate precedenti sugli stili di attaccamento, facciamo una pausa con gli In Excess e una canzone dal titolo Beautiful Girl. Nicky's in the corner with the black coat on, running from a bad home with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside, she says, stay with me, beautiful girl. Stay with me. Beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Stay with me. Riprendiamo a parlare di depressione quest'oggi, in questa nuova puntata di Psicologicamente, tema serio, tema sicuramente impegnativo, ma credo che se ne debba parlare in quanto, come ho già detto all'inizio di questa puntata, coinvolge gran parte della popolazione giovanile. Prima della pausa stavamo parlando di quelli che sono i disturbi depressivi nei modelli psicoterapeutici, quindi vediamo che cosa ci ha detto Freud in merito alla depressione. Secondo Freud c'era una relazione tra lutto e melanconia, funzione relazionale del sintomo, cioè i malati riescono di solito, attraverso il sotterfugio dell'autopunizione, a vendicarsi degli oggetti originari e a martirizzare i loro amori per mezzo della loro condizione di malati, dopo essersi abbandonati alla malattia con il fine di non dover mostrare loro direttamente la propria ostilità. Questa era la versione di Freud. Secondo Bowlby, invece, l'importanza delle perdite attuali vissute nell'infanzia è una caratteristica fondamentale per i malati di depressione, cioè un'impossibilità a mantenere una relazione stabile con i genitori, nonostante sforzi per soddisfare esigenze e aspettative poco realistiche. Questa è la visione di Bowlby che avevamo citato anche in puntate precedenti. Adesso affrontiamo la relazione della depressione con il sistema familiare, perché per molto tempo la depressione è stata comunemente considerata una problematica individuale. Solo negli ultimi 20-30 anni si è iniziato a prendere in considerazione il contesto interpersonale del depresso. Agli inizi degli anni 70 diversi studi evidenziavano una correlazione tra la depressione e la presenza di difficoltà coniugali. Le ipotesi vanno dalla possibilità che il disaccordo tra i coniugi possa precedere l'episodio depressivo e predisporlo all'idea che la depressione nelle persone sposate possa essere il risultato di una comunicazione distorta tra i coniugi, questo secondo alcuni studiosi. Quali sono le modalità comunicative nella depressione, no? Tra i membri della famiglia, tra i partner? Ci sono essenzialmente due modalità comunicative che appunto sono risultate ridondanti e sono la squalifica e i messaggi paradossali. Che cosa si intende per squalifica? Mediante la squalifica si afferma che gli atti comunicativi dell'emittente, del ricevente o le proprietà del contesto hanno scarso valore o non valgono affatto. La squalifica può riguardare la totalità oppure solo una parte dei messaggi che vengono emessi all'interno di una data relazione. La squalifica è la modalità comunicativa dominante nell'ambito della, appunto, nelle relazioni depressive ed è estesa praticamente a tutte le aree della relazione di coppia. La forma di squalifica che prevale nella relazione tra il depresso e il suo partner è la squalifica sequenziale, in cui si hanno due affermazioni che vanno in contrasto tra loro, che però sono contenute entrambe nella stessa sequenza comunicativa breve. Vi faccio un esempio. Ma tu credi che se non ti stimassi potrei vivere con un incapace come te? Quindi sei incapace o appunto sei una persona degna di stima? La differenza con la squalifica incongruente, che è proprio dei contesti invece schizofrenici, è che è esplicita e maggiormente evidente, cioè c'è meno ambiguità. La squalifica è detta incongruente quando è basata sulla incongruità espressiva che viene prodotta da messaggi opposti inviati contemporaneamente, ma tramite dei canali comunicativi diversi, e non produce la sospensione di significati e la sensazione di inganno, anche se è altrettanto difficile da controbattere e riesce a incidere molto sulle capacità di autostima del depresso, perché di fatto io comunque ti sto dando dell'incapace, persona che appunto non riesce a reagire, non riesce a uscire dalla sua depressione, quindi in realtà va a affossare la posizione di chi è colpito da tale patologia. La tendenza del depresso a squalificare se stesso è molto evidente, ma esiste anche una tendenza a squalificare se stesso da parte del coniuge non depresso, anche se questo tipo di squalifica solitamente è proposto in forma molto esplicita. Si può affermare che entrambi i membri della coppia si squalificano reciprocamente e si auto-squalificano, seppure con modalità che sono diverse, all'interno di un modello di interazione che poi è circolare. Vediamo invece che cosa sono i messaggi paradossali. All'interno del rapporto di coppia, il depresso riceve spesso dal partner uno specifico messaggio paradossale che lo invita a prendere iniziative, cioè devi prendere iniziative, o più frequentemente lo rimprovera perché non lo fa, non prendi mai iniziative. Questo tipo di messaggio lo pone nella condizione che diciamo indecidibile di prendere iniziative solo se non le prende, di non prendere iniziative solo se le prende, quindi è una situazione veramente paradossale. Anche in questo caso il depresso non si limita a ricevere il messaggio paradossale, ma invia una risposta che mantiene il comportamento dell'altro e a sua volta ne è mantenuta, cioè in una situazione indecidibile, come se fosse un po' paralizzato. La risposta altrettanto paradossale che consente al depresso di assumere unicamente l'iniziativa di non prendere iniziative è: dimmi tu cosa devo fare, quindi in realtà decidi tu per me. La modalità di relazione appunto nel sistema è una modalità molto particolare, è un insieme di comportamenti che l'individuo mette in atto per evocare negli altri delle risposte che possono essergli di conforto oppure che abbiano un effetto di rassicurazione. Nella depressione il comportamento, questo comportamento, questo insieme di comportamenti, insomma, è particolarmente evidente ed è molto esasperato ed è presente lungo tutta la fase depressiva e anche oltre, richiamando dei comportamenti consolatori, soprattutto da parte del coniuge. Cioè, nel coniuge si cercano, si stimolano tutta una serie di conferme, di rassicurazioni che però poi rimandano subliminalmente il concetto che la persona affetta dalla depressione non è in grado, quindi nel momento in cui io ti rassicuro di conforto significa che tu sei bisognoso di conforto e di rassicurazione, quindi comunque vado ad innescare e a mantenere questo circuito vizioso per cui sei malato. Questa relazione d'aiuto quindi induce lo strutturarsi di posizioni che poi sono rigide all'interno della coppia, dove il depresso ufficialmente è il paziente e il coniuge rifiuta di avere qualsiasi forma di patologia o debolezza. In questa relazione d'aiuto uno dei partner sembra dedicare tutte le energie alle necessità di assistenza dell'altro. L'aiuto prestato viene spesso inserito in un atteggiamento di severità che talvolta diviene addirittura un atteggiamento punitivo, cioè se ti punisco vuol dire che ti voglio bene, quindi si cerca di stimolarlo però con la punizione e questo effettivamente poi è disfunzionale. Prima di procedere oltre, addentrandoci ancora meglio in quella che è la gerarchia coniugale incongrua nella relazione tra il depresso e il partner, ascoltiamo un brano di Lana Del Rey, Born to Die.
Like I told you, honey, don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh, let's go get high. The road is long, we carry on, try to have fun in the meantime. Come take a walk on the outside, let me kiss you hard in the pouring. Like a girl's insane. Choose your last words. This is the last time. Cause you and I, we would wanna die. Lost but now I am found. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, carry on. Try to have fun in the meantime. Come and take a walk on the outside. Let me kiss you hard in the pouring rain. Be like a girl's insane. So choose your last word. We were born to die.
Ancora insieme, qui su Radio Incontri, per parlare di psicologia. Oggi parliamo di depressione e sistemi familiari. E prima della pausa stavamo appunto affrontando la problematica del depresso e del partner. Allora, vediamo un po' qual è questa relazione che si instaura tra il malato e il coniuge o comunque il partner, perché il potere nella relazione viene riconosciuto al coniuge sano, che ovviamente predomina praticamente in tutte le aree, si dimostra super competente. L'unica eccezione a questo predominio è costituito da sintomi del depresso, che si dimostrano ineluttabilmente capaci di resistere a qualsiasi tentativo di controllo. Quindi è un po' come se lo sconfitto in realtà fosse vittorioso, perché il partner nei confronti dei sintomi del appunto il paziente designato non ha potere. Questa situazione individua una gerarchia coniugale incongrua, dove entrambi i componenti della coppia sono contemporaneamente forti e deboli nei confronti dell'altro. La malattia è per il depresso una fonte di potere nella relazione di coppia, ma è anche ovviamente una palese dimostrazione della sua debolezza. Per il coniuge il fornire aiuto è dimostrazione di superiorità, ma il continuo fallire in questa missione lo mette in una posizione di inferiorità, perché non ha, appunto, come dicevo prima, potere. Qual è il ciclo interattivo, quindi, della depressione? Il comportamento depressivo iniziale attiva tutta una serie di comportamenti che abbiamo citato prima per prestare aiuto, supporto, rassicurazione al partner affetto da questo tipo di patologia, e da parte del partner sano viene attivato tutta una serie di ovviamente supporti e comportamenti che però generalmente non riescono a risolvere il comportamento depressivo, come abbiamo detto. L'insuccesso induce appunto il partner sano a un temporaneo distacco che fa aumentare la depressione e tutta una serie di comportamenti di supporto che però vanno a indurre nuovi tentativi di risolvere la condizione depressiva con un in più, diciamo, con uno slancio più intenso, che poi va a sua volta a riattivare la risposta depressiva. Quindi è un po' un circolo vizioso. Questi cicli interattivi si possono ripetere più volte durante ogni singolo episodio depressivo. Loriado e Bella hanno osservato anche un diverso modello di relazione tra i membri di coppie con uno dei partner depresso, cioè il partner sano, pur mantenendosi molto attivo nei confronti del sintomo, non predomina nelle altre aree della relazione, o almeno non lo fa in modo usuale, perché assume un atteggiamento di estrema arrendevolezza che pone il coniuge depresso nell'impossibilità di muovere critiche al suo comportamento. Del tipo: perdonami cara, lo sai che sono fatto così, sono un superficiale, certe cose non arrivo a capirle. Si è rilevata nelle famiglie d'origine di entrambi i coniugi la presenza di disturbi affettivi. Parlo appunto dei coniugi che sono implicati in questo tipo di dinamiche. Questi disturbi affettivi comportano anche delle depressioni conclamate, mentre altre volte nella storia del depresso del suo partner c'è un genitore alcolista o farmacodipendente. Dall'esperienza nella famiglia d'origine a far fronte appunto al disturbo affettivo deriva probabilmente paziente la relativa competenza, che è quasi terapeutica, del depresso e del suo partner nell'interazione di cui abbiamo parlato. Mi rendo conto che il tema di oggi è stato un tema piuttosto impegnativo e complesso, per cui qualora ci fossero delle domande o avesse delle curiosità o ci fossero dei passaggi all'interno della puntata che non sono chiari, vi prego, vi chiedo di contattarmi ai riferimenti che adesso vi darò, in modo da poter chiarire i punti che sono piuttosto complessi. I riferimenti quindi che potete utilizzare sono il 335 60 30 918 e l'indirizzo email di Radio Incontri, che è radioincontri@libero.it. Trovate tutti i temi delle puntate già trattate precedentemente sul sito, con i relativi riassunti, per cui potete riascoltarle in streaming. Noi saremo di nuovo insieme sabato prossimo con una nuova puntata di Psicologicamente alle ore 17 e in replica il mercoledì alle ore 11. Adesso è arrivato il momento di rilassarci con una canzone dei Rolling Stones, Anybody See My Baby. Vi abbraccio e vi saluto. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down to earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good.
Everybody, all right, this.